Intermezzo a cura di Ugo. Cari ascoltatori, ben ritrovati. Un pensiero sulla liturgia delle ceneri. Giunge ogni anno come una grazia. Giunge dopo le follie carnevalesche che costituiscono l'apice dell'insensatezza che l'uomo vive nell'ordinario quotidiano. Chi sogna almeno un briciolo di spiritualità l'attende come l'ossigeno. È la liturgia delle ceneri. Dovrebbe essere un ripensamento salutare della condizione umana, ma oggi diventa necessità e giustizia attesa. Si disserta tanto sul purgatorio delle anime trapassate, ma questo non è altro che un bisogno dell'anima di mondarsi dalle scorie dei propri errori prima di accedere all'Eterno. Come il purgatorio è necessità logica che previene l'infinito, così le ceneri sono un'esigenza immediata di rimediare, almeno un poco, alle sconsideratezze del giorno. E il carnevale porta queste sconsideratezze all'estremo, lasciando nella coscienza un amaro che è peggio del fiele. Così, mentre il sacerdote ricorda quanto siamo mortali, chi sottostà al rito lo giudica come un salutare medicamento dell'anima. Perché ci siamo ridotti in tal modo? Cosa spinge l'uomo a stravolgere la propria dimensione e a drogarsi di futilità senza senso? La risposta è nell'atavico orgoglio, ma trova facile esca nello sperpero che facciamo del tempo. Un tempo questo che richiederebbe riflessione, ma la riflessione esige di applicare una dimensione nuova alle nostre intraprese. L'attuale modello sociale ha perduto ogni freno. Non c'è più tempo per sostare, è impensabile addirittura fermarsi. Chi lo fa è travolto, perde la corsa, le occasioni, la stima. Soltanto chi ha il dono di provare l'esperienza di un corso di esercizi spirituali può comprendere cosa perde inserendosi nella corsa affannosa del quotidiano. Ed ecco allora la Chiesa previdente che impone le ceneri a chi ha il coraggio di varcare la soglia di un tempio. Ecco il sacerdote che ricorda con le parole ciò che intimamente sentiamo, ma che non accettiamo di sentirci dire. Ecco la verità che si affaccia sulla nostra vita per ricordarci appunto che è breve. Non se ne esce disfatti, ma fortificati, perché consci di una dimensione nuova che spazia oltre le attese immediate per dilatarsi dove neppure più immaginiamo. E il tempo, questa volta quello di vita, ci affaccerà al suo termine nella sfera fantastica della sua scomparsa. Basterà quella soglia per farci definitivamente comprendere che le ceneri sono vera vita, oggi ancora inafferrabile, ma col puro pensiero e con la fede, tangibile come la polvere lieve che ci sfiora la fronte. Musica di Johannes Brahms, Sinfonia numero 4, opera 98. Ancora un Elzeviro di Roberto Ridolfi. Da Le Confessioni, gli scartafacci dati alle fiamme. Troviamo questo suo scritto sul Corriere della Sera di giovedì 30 aprile 1981. Un giorno Giuseppe Toffanin, con una di quelle sue uscite singolari, prima aveva chiamato Alberto Moravia, l'ultimo dei goldoniani, ebbe a proclamarmi, elogiandomi pubblicamente, l'ultimo dei puristi. Da Basilio Puoti in poi non so quanti ne siano stati spacciati per ultimi. La cosa mi lusingò fino a un certo punto soltanto, perché se una lingua pura mi piace più di una lingua inquinata, chi codesto titolo veramente si meriti mi va pochissimo a genio. Ma non basta. Quando anche la terza pagina dei grandi quotidiani ebbe la sua brava rivoluzione culturale e ne fu quasi del tutto sbandito l'Elzeviro, gloria del giornalismo italiano, io, avendo continuato a scriverne e a battermi contro quella sciocchezza, fui detto e ridetto l'ultimo degli elzeviristi. L'ultimo non sono stato, perché ce ne sono ancora dei buoni. Ne so come, recensendone uno buonissimo, si sia potuto scrivere essere il maggiore degli elzeviristi italiani, dopo Cecchi e Ridolfi, dalla Nazione, del 24 dicembre 1980. Infatti qui non può avere luogo la divina promessa che gli ultimi saranno i primi. Ad essere l'ultimo sempre, per ordine di tempo o di merito, è un mio immutabile destino, temporibus illis. Se avessi frequentato le scuole pubbliche, sarei stato certamente l'ultimo della classe. Perciò, seguitando questo fatale andare, ho trovato naturalissimo che poco fa qualcuno abbia chiamato me, biografo di Girolamo Savonarola, l'ultimo dei piagnoni. Era inevitabile. So appunto di doverlo a quel mio fatto piuttosto che ai miei meriti, ma è pur vero che io continuo a celebrare, ai danni delle mie pagine, i piagnoneschi bruciamenti delle vanità. E quale vanità più vana di uno inutilissimo scribacchiane? Ricominciai quando i lanzi tedeschi in ritirata mi arraffarono una cesta, dove avevo stivato le schede e gli appunti messi insieme durante gli anni di studio matto e disperatissimo, scavando nelle biblioteche, nelle librerie patrizie, negli archivi pubblici e privati. Ai lanzi, ben inteso, importava la cesta per riporvi altre più appetibili cose arraffate. Non importavano affatto le schede, che infatti dispersero nei campi sottostanti, e che io, dopo un vano tentativo di rimetterle insieme, così infangate e dilavate com'erano, per esservi piovuto sopra più giorni, stoicamente bruciai. Poi fu la volta dei miei versi fanciulleschi, poi di un altro giovanile errore, quel conato biografico che Gaetano Pieraccini, nella stirpe dei medici di Cafaggiolo, asserì in corso di stampa fino dall'anno 1925. Ma se lo avessi allora stampato, oggi lo giudicherei tutt'altro che un capolavoro. I capolavori non sono quelli che si stampano, ma quelli che si bruciano, avendoli prima tenuti a stagionare in fondo a un cassetto. Dopo questi memorabili tre ho celebrato e celebro i miei bruciamenti ogni tanto, quando la marea di carta che inonda la casa mi dà un senso di sgomento e di smarrimento, quasi me la sentissi arrivare alla gola. Mezzo cieco come sono, riesco ancora bene a distinguere una penna da un tagliacarte, ma non altrettanto bene un foglio da un altro. Tutti ormai mi sembrano uguali. Così stamani ho bruciato i miei scartafacci. Le avevo cominciate al tempo dei primi capelli bianchi, quando la poesia, festicciata e mortificata da tanti anni di studi eruditi, mi stava rigermogliando nell'anima. Ci scrivevo di tutto. Cose viste, cose lette, cose pensate, gracili moralità, ghiribizzi. Ogni tanto ci rifacevano capolino gli studi con qualche annotazione erudita, o anche soltanto con nude citazioni. Una parte ne travasai nel libro dei sogni, altre nelle confessioni che venivano fuori nel Corriere, e ne distillato ora l'acqua dei Chianti. Potatone un lacerto prima, un lacerto poi, c'era rimasto lo scheletro e quel brulicame di citazioni, di frasi, di parolette notate nella lettura di un trecentista o di un quattrocentista, di uno scrittore greco o latino. Ai bei tempi facevo i bruciamenti in un caminetto che ho nelle stanze dei libri, dove da mezzo settembre a mezzo giugno usavo ardere qualche ciocco di cipresso o di alloro per il piacere grande che me ne davano la vista e l'odore. E la sottile malinconia del veder dissolversi in cenere e in fumo le carte che una volta erano state fatica e speranza, veniva addolcita da quella fiamma odorosa che ardeva tra i libri. Ma da qualche anno, per ragioni pratiche, e come per quasi tutte le ragioni pratiche vili, non accendo più il caminetto, così al bruciamento dei miei cari scartafacci è mancata quell'antica consolazione. Ho scelto un cantuccio in fondo al giardino, ai piedi un muro che all'intonaco ridotto è una ragnatela di calcinacci e che fa angolo con un altro, dove i calcinacci sono ricoperti da un intonaco d'edera. Un cantuccio abbandonato e malinconico, dietro un sipario di allori. Ho stracciato i quaderni, sgualcito e cincischiato una parte dei fogli, onde il fuoco si applicasse più facilmente. La fiamma infatti si è elevata, vorace, dove trovava carta spiegazzata. Si abbassava e languiva dove la trovava compatta, perché non si spegnesse. Ho dovuto attizzare con un bastone il piccolo rogo. Infine, sulla borraccina tra l'erba arsiccia, non è rimasto che un mucchietto di fogli carbonizzati. Col bastone, frugando tra le ceneri, ho trovato una zolla di carta agrumata, che per la sua compattezza e per un pezzo d'intonaco caduto lì sopra, il fuoco non aveva incenerito del tutto. Preso da un subito intenerimento, l'ho raccolta e me la sono portata qui, nelle stanze dei libri. Nel bruciamento dei versi fanciulleschi mi capitò qualcosa di simile e lo raccontai in un libro, anch'esso rinnegato e distrutto. Distrutto questo addirittura quando era stampato, avendone rimborsate le spese all'amico editore. Passerò dunque per un nuovo Erode, dopo la strage che ho fatto dei miei libri più o meno innocenti. Pazientemente, impaziente come io sono di solito nei piccoli lavori manuali, aiutandomi con la punta di un tagliacarte, ho provato a separare i neri fogli che si sbriciolavano appena toccati. Più sotto ne ho trovato qualcuno non carbonizzato come gli altri, ma soltanto abbronzato. Riconosciute certe parole, mi è stato facile ritrovare l'intero passo nel libro fresco di stampa. Eccolo. La parola speranza. Ricorre in queste pagine continuamente, massime nelle clausole dei paragrafi. A chi legge parla una specie di ritornello, ma non dovrebbe far meraviglia che alla speranza quasi ogni mio discorso vada a parare. Essa fa belli i primi anni della nostra vita, e fino agli ultimi tutta la vita nostra governa, ma certo è miglior barca quando l'immaginazione s'alza a gonfiarle le vele. Di fatto, sulle stagnanti acque dell'infelicità umana, la speranza suscita l'immaginazione. L'immaginazione, quasi un perpetuum mobile spirituale, suscita in noi di continuo nuova speranza. Ed ecco ora la magica parola uscire incolume dalle ceneri degli scartafacci bruciati. Questo Elzeviro di Roberto Ridolfi venne pubblicato sul Corriere della Sera del 30 aprile 1981. Avvenire di domenica 25 febbraio. Luigino Bruni scrive, sottotitolo L'unzione delle periferie. La consacrazione di Saul, il primo re di Israele, si compie ancora una volta all'interno degli affari ordinari della vita. Saul si è allontanato da casa in cerca delle asine smarrite, animali preziosi per l'economia del tempo. Durante questa normale missione di lavoro, lo straordinario fa irruzione nella sua vita. Saul era uscito di casa per andare a lavorare. Torna a casa, unto del Signore. Era partito cercando asine che non trovò. Trovò invece una vocazione, un compito, un destino che non cercava. E questo è uno degli episodi più grandi di serendipità, che non spiega soltanto perché senza andare in carne e ossa in libreria non scopriremo mai i libri più importanti che non cercavamo, che ci attendevano lì accanto a quelli meno importanti che cercavamo, ma che ci fa intuire qualcosa della logica profonda della vita spirituale. I beni più grandi della vita sono quelli che non ci compriamo, perché non sono in vendita, quelli che non cerchiamo, perché non sappiamo ancora che esistono, quelli che riceviamo, perché siamo semplicemente amati. C'era un uomo della tribù di Beniamino chiamato Chis, figlio di Abiel, figlio di Seror, figlio di Becorà, figlio di Afiac, un beniaminita, uomo di valore. Costui aveva un figlio chiamato Saul, prestante e bello. Non c'era nessuno più bello di lui tra gli israeliti, superava dalla spalla in su chiunque altro del popolo. Ora le asine di Chis, padre di Saul, si smarrirono. E Chis disse al figlio Saul, «Su, prendi con te uno dei domestici e parti subito in cerca delle asine». Attraversarono le montagne e non le trovarono. Saul disse al domestico che era con lui, «Su, torniamo indietro». E rispose, «Ecco, in questa città c'è un uomo di Dio, andiamoci. Forse ci indicherà la via che dobbiamo battere». Saul è l'eletto anche nel suo aspetto fisico. Forte, il più bello, il più alto, ma appartiene alla tribù di Beniamino, la più piccola, quella che Gav si era macchiata di uno dei crimini più efferati dell'intera Bibbia, un'ambivalenza che segnerà fino alla fine il destino di Saul. Saul ascolta il consiglio del suo assistente, ma gli chiede, «Ma che porteremo a quell'uomo? Il pane del nostro esporto è finito e non abbiamo alcun dono da portare all'uomo di Dio che abbiamo». E il domestico rispose, «Guarda, mi ritrovo in mano un quarto di siclo d'argento. Lo darò all'uomo di Dio, ed egli ci indicherà la nostra via». Ritorna qui il grande tema del dono, che sta segnando questi primi capitoli di Samuele. Nel contesto si capisce che il dono che preoccupa Saul ha ben poco di gratuità e assomiglia molto a un prezzo da pagare in cambio di un servizio. La regione del dono e quella dello scambio sono sempre intersecate, fino a quando, qualche volta, a sovrapporsi. Il dono gratuito e totalmente disinteressato è una invenzione recente, che quasi sempre esiste nei libri degli studiosi o in qualche angolo della nostra anima, dove sono custoditi ricordi preziosi ed eterni della prima infanzia. Nella realtà, il dono è il primo linguaggio della reciprocità. È un segno di interesse per qualcuno o per qualcosa. Il disinteresse, l'assenza di interesse, non appartiene alla semantica del dono. La continuazione del racconto ci rivela poi la natura specifica di quel dono. Una volta in Israele, quando uno andava a consultare Dio, diceva «Su, andiamo dal veggente». Perché quello che oggi si chiama profeta, allora si chiamava veggente. La nascita della profezia in Israele è stato un processo lungo, e quindi complesso e ambivalente. Veggenti, sciamani, indovini, erano comuni in tutto il mondo, amico, antico, e svolgevano funzioni diverse e importanti, cura di malattie, interpretazione dei sogni, lettura di segni, liberazione degli spiriti cattivi, previsione di eventi, consigli ai re. Il loro era un mestiere quasi come altri, e quindi per usufruire delle loro prestazioni c'era bisogno di pagare un prezzo. Ma, essendo abitanti del territorio del sacro, per interagire con i veggenti si ricorreva al registro dell'offerta o del dono. Un linguaggio più idoneo di quello commerciale, perché quando l'uomo antico entrava in relazione con il sacro, pensava che quello speciale, do ut des, non fosse uno scambio di valori equivalenti, perché ciò che si riceveva o si era ricevuto in cambio valeva molto più di quanto si era pagato. Come nessuno ha mai creduto che il valore di una messa per un defunto fossero i 10 euro pagati al sacerdote. L'eccedenza del dono è ancora molto presente nel nostro tempo. Tutti sappiamo, se ci pensiamo bene, che il valore di quanto doniamo in un mese alla nostra azienda è molto di più dello stipendio che riceviamo. La profezia in Israele è partita dalle antiche figure di veggenti e di indovini e progressivamente si è stagliata come fenomeno unico e straordinario. Samuele conserva ancora tratti dell'antica figura del veggente, ma in lui c'è anche il seme di quella nuova profezia che genererà secoli dopo Isaia e Geremia. È infatti significativo che quando Saul giunge da Samuele, dal racconto scompare qualsiasi riferimento al prezzo da pagare al veggente, a dirci che nel rapporto con questo veggente profeta c'è qualcosa di diverso e di nuovo rispetto al dono scambio con gli indovini. Giunge finalmente l'ora dell'incontro. Mentre essi stavano per entrare in città, ecco che Samuele stava uscendo in direzione opposta per salire all'altura. Giavè aveva rivelato all'orecchio di Samuele, un giorno prima che giungesse Saul, «Domani a quest'ora ti manderò un uomo dalla terra di Beniamino, e tu lo ungerai come capo del mio popolo Israele». C'è qui un particolare che ci dice una differenza essenziale tra Samuele e i veggenti. Giavè aveva rivelato all'orecchio di Samuele. L'era nuova della profezia è segnata da un cambiamento di senso. Dalla vista si passa all'udito. Il veggente vede, il profeta ascolta, un Dio diverso che non si vede. Con la profezia, il Dio dei patriarchi di Mosè diventa una voce. Le antiche teofanie, la nube, il fuoco, ancora molto simili a quelle degli altri popoli, lasciano progressivamente spazio a una voce. Qualcosa di meraviglioso che noi oggi non riusciamo più a capire, sommessi come siamo dalle troppe voci e dalle troppe visioni, ma che continua ad affascinarci e commuoverci, e qualche volta si trasforma in preghiera. Quando reimpareremo ad ascoltare quella che voce diversa, e chi ci insegnerà a riconoscerla? Samuele ha una seconda audizione profetica. Quando Samuele vide Saul, il Signore gli confermò, «Ecco l'uomo di cui ti ho parlato». E poi invita Saul alla sua tavola, dove gli riserva un trattamento speciale, offrendogli in pasto la parte più grassa e grossa dell'animale che era stato sacrificato. Quindi entriamo nel cuore del racconto. Di buon mattino, al sorgere dell'aurora, Saul si alzò e ambedue, lui e Samuele, uscirono. Quando furono scesi alla periferia della città, Samuele disse a Saul, «Ordina al domestico che vada avanti», e il domestico passò oltre. «Tu fermati un momento perché ti possa comunicare la parola di Dio». E nella periferia della città, Samuele prese allora l'ampolla dell'olio e gliela versò sulla testa. Poi lo baciò dicendo, «Non ti è forse unto il Signore come capo sulla sua eredità?» Nei quartieri periferici avvengono eventi straordinari. È bellissima questa ordinarietà che circonda l'elezione di Saul, come se la Bibbia avesse voluto rispondere alla richiesta di un re inconsacrato, desacralizzando e normalizzando l'ambiente nel quale si svolge la scena. Delle asine, un domestico, un pranzo, una strada di periferia, come Mosè, Gedeone, Amos, i pescatori di Galilea, come Maria di Nazareth, come viene raggiunta dall'angelo Gabriele a casa sua, mentre forse stava sbrigando le quotidiane faccende domestiche. Per le teofanie non sono luoghi più adatti di una banca, di una cucina, di un roveto, di un viaggio per riportare a casa le asine, di un guado notturno di un fiume, del deserto, della strada per Damasco, di una chiesetta diroccata nei pressi di Assisi. Saulo riprende la strada di casa, ma a Gaba ecco una schiera di profeti di fronte a loro. Lo spirito di Dio irruppe su di lui e si mise a profetizzare in mezzo a loro. Quanti lo avevano conosciuto prima, vedendolo ad un tratto che era stato afferrato dall'esaltazione insieme agli altri profeti, si dissero l'un l'altro: «Che è accaduto al figlio di Chis?» E dunque anche Saul fra i profeti. Saul vive un'esperienza di esaltazione profetica, simile a quella di cui ci parlano gli Atti nel giorno di Pentecoste. E anche a Gaba, come accadrà mille anni dopo a Gerusalemme, si sono ubriacati di vino dolce. La gente che osservava la scena, pensava che Saul fosse fuori di sé. Il testo ci aveva appena detto qualcosa di importante. Appena egli ebbe voltato le spalle per partire da Samuele, Dio gli mutò il cuore in un cuore diverso. L'incontro con Samuele e la sua unzione avevano cambiato qualcosa nell'intimo di Saul, gli avevano cambiato il cuore. Era venuto cioè qualcosa che ne aveva trasformato la persona, non solo le sue emozioni, i suoi sentimenti. E quando la Bibbia ci vuole esprimere gli effetti di un cambiamento del cuore, fa profetizzare i suoi personaggi, li mette dentro un entusiasmo profetico, li associa temporaneamente alla vocazione profetica, che in quell'umanesimo è la condizione umana più vicina a Dio, e che dice la stima che la Bibbia ha per i profeti. Non siamo tutti profeti, non tutti abbiamo la vocazione di ricevere audizioni divine nell'orecchio dell'anima, ma tanti, forse tutti, se siamo aperti alla voce dei profeti e della vita, possiamo fare almeno un'esperienza di entusiasmo profetico. Forse nel giorno delle nozze, in quello quando finalmente capiamo che siamo veramente, o quando lei è partita, abbiamo capito che era tutto e solo amore. E abbiamo intonato il canto più bello, in un entusiasmo dello spirito, pochi momenti, ma infiniti. Anche quell'esperienza di Saul durò poco tempo. Quando ebbe terminato l'esaltazione profetica, Saul salì sull'altura. Ma la Bibbia ha custodito quel breve momento straordinario, anche per ricordarci che quella profezia che sperimentò pure Saul può essere per tutti. Anche noi possiamo sperare di fare qualche brano di strada in compagnia della meravigliosa schiera dei profeti. Anche noi possiamo uscire di casa per andare semplicemente al lavoro e nelle periferie della città trovare una vocazione, un compito, un destino. Quanto letto è firmato da Luigino Bruni, figura su Avvenire di domenica 25 febbraio. Giovanni Albanese, così disse Gesù, cittadella editrice. Gli uomini risponderanno di ogni parola inutile. Cos'è la parola? Un pensiero che si veste di suoni. È l'idea che discende dal mondo dello spirito in quello della materia. Qui diventa sonora, policroma, palpabile. Poi, se un uomo la riceve, si spoglia del suo involucro sensibile e risale libera nel suo regno spirituale. La parola nasce nel silenzio e nell'intimità dello spirito, si muove indossando gli abiti del mondo fisico e termina di nuovo nell'interiorità e nel silenzio. chi non pensa non ha nulla da dire. Chi non medita nel silenzio non può dare un contenuto alla sua parola. Chi non sa tacere, dunque, non sa parlare. La parola vuota non è parola, come un guscio vuoto non è frutto. E come tu rifiuti un guscio vuoto, così va rifiutata la parola inutile. La parola è il messaggio di un'anima a un'altra, e le anime non hanno da comunicarsi che verità e amore. Quando possiedi verità e amore, parla, non tacere. Se invece la tua parola reca il vero, ma offende, taci, perché essa sarebbe veicolo del vero e non dell'amore. E se la tua parola dice amore ma non sincero, taci, perché sarebbe allora veicolo di impostura e non di verità. La parola non è tua, ti fu data per comunicare. Non ogni pensiero va comunicato, ma solo quello che accresce la verità senza offesa, è quello che cresce l'amore senza inganno. È disonesto, dunque, comunicare il falso e il male. Il falso e il male non hanno diritto alla parola. E la libertà di parola? Non esiste, se non per ciò che può migliorare gli uomini, non corromperli. Come non esiste libertà per il delinquente, così non deve esistere per il corruttore, perché uccide più gente la lingua che la spada. La falsità dunque è un reato, la calunnia è delitto, l'oscenità nella parola, nello spettacolo, nella stampa è delitto. Chi ti dà il diritto di gettare in pasto al pubblico tutte le immondizie della tua mente e del tuo cuore? C'è la segregazione per il bandito, per lo spacciatore di droghe e per il contagioso, i quali minacciano la pubblica incolumità. Mentre si pagano, si premiano e si onorano degli autori che avvelenano la gioventù e corrompono la società. Ma gli uomini si guardano più dai funghi velenosi che non dalla stampa velenosa, dimenticando che se con quelli può morire un individuo, con questa si distruggono i popoli. Inoltre, chi ti dà il diritto di rovinare la reputazione altrui? Ladro chi porta via la roba degli altri, e ladro anche di più chi porta via la stima degli altri. Enorme dunque la responsabilità della tua parola. Se inutile è un abuso, se falsa è illecita, se dannosa è un crimine. Ti pentirai più spesso di aver parlato che non di aver taciuto. Prima di parlare sei ancora tu padrone della parola, ma dopo la parola è padrona di te. Delle tue parole sarai giudicato. Quanto letto è un capitolo tratto dal libro Così disse Gesù di Giovanni Albanese, Cittadella editrice. Qui termina il nostro intermezzo. Ugo vi saluta, vi ringrazio dell'ascolto e vi do appuntamento al prossimo incontro.